Sì, passiamo alla prossima diretta, organizzata per voi dalla redazione informativa. Siamo al telefono con Sommoso, un giornalista freelance che collabora a varie testate, tra cui anche Radio Popolare. Pronto?
Salve, buongiorno a voi.
Ciao. Noi ti abbiamo telefonato perché volevamo avere da te un commento rispetto alla sommossa e poi al conseguente incendio che ha portato a 68 morti tra i detenuti nelle celle di sicurezza nello stato di Carabobo in Venezuela. E ti lascio subito la parola per inquadrare quello che è successo.
Anzitutto, purtroppo è una tragedia annunciata ed è un fatto che si sta ripetendo troppo spesso in Venezuela, nel senso che noi a intervalli più o meno ogni qualche mese abbiamo questa situazione. Nel 2013 Uribana erano morti 61 detenuti, l'anno scorso a Massona erano morti 38, adesso sono 68, oppure ci sono delle versioni da parte dei familiari che parlano di 78 vittime, tra le quali 10 donne, perché c'erano diverse compagne di detenuti che erano in quel momento all'interno del carcere. Diciamo, una situazione che quando accadono queste tragedie ne parliamo, ma è uno stilicidio e continuamente guardare la cronologia delle morte in carcere Venezuela raccapricciante, perché il morto, i due morti, è un fenomeno che si ripete praticamente ogni settimana. Cosa sta succedendo in Venezuela? Anzitutto, il Venezuela è uno dei paesi più violenti al mondo, con dei tassi altissimi, soprattutto nelle città come Valencia, che è la terza città del paese, per non parlare di Caracas, che ha i carceri, diciamo, tradizionali totalmente, già al di sopra delle loro capacità, e quindi hanno dovuto arrangiarsi in Venezuela stabilendo o creando queste, loro lo chiamano mini carceri, che sono in realtà delle strutture, delle piccole strutture all'interno di caserme, di commissariati, cioè quei carceri dove si suppone che nessuno stia più di 24-48 ore quando viene fermato. Quindi sono, diciamo, dei carceri di transito, che invece sono diventati carceri permanenti, pur non avendo le strutture. Ad esempio, qui a Carabobo i detenuti non potevano nemmeno cucinare e dovevano essere alimentati dall'esterno, dalle famiglie che dovevano andare 2 volte al giorno. E sono carceri, appunto, che non sono previsti per detenzioni di lungo termine e che sono anche queste sopra le loro possibilità. Cioè, a Carabobo quel carcere lì poteva ospitare 40 detenuti, ne ospitava 200. E in questa situazione, appunto, in Venezuela si calcola siano 500 queste situazioni, che coinvolgono una popolazione carceraria di circa 45.000 persone. Va detto anche che i detenuti che si trovano in questi mini carceri, per la maggior parte, sono in attesa di un processo, quindi sono diciamo, in una detenzione preventiva, e questo anche dovuto ai tempi infiniti della giustizia venezuelana. È un fermo che si estende per molto tempo e sostanzialmente comincia a essere scontato un carcere prima ancora di essere giudicato in queste strutture che non sarebbero idonee. Quindi è una situazione totalmente esplosiva, dalla quale non si può purtroppo che aspettare quello che è successo. C'è anche da aggiungere la violenza delle guardie carcerarie venezuelane, piuttosto nota, ma ieri sono trapelate anche qui delle testimonianze di sopravvissuti che dicono che quando è iniziata questa rivolta, che guardate che va chiarito, non sono le rivolte dei carceri brasiliani dove i cartelli del narcotraffico dirimono chi comanda in quel carcere, sono proprio sommosse legate alle condizioni di vita, quindi senza dietro manovratori strani. Dicevo, i poliziotti, pare che quando è scoppiata questa rivolta, hanno sparato direttamente sui detenuti, e addirittura qualcuno dice di averli visto gettare benzina per poi dare fuoco a tutto, anche per fare scomparire probabilmente le prove di quello che avevano fatto. Quindi una situazione dantesca veramente. Le famiglie erano a manifestare fuori dal carcere per avere notizie, sono stati repressi i parenti, sono stati lanciati i gas lacrimogeni. C'è una situazione che veramente è fuori controllo.
Sì, sicuramente i numeri che ci hai dato sono impressionanti. Immagino che questa prigione nello stato di Kabobo fosse una di quelle di cui parlavi, quindi una,
sì, esatto.
Una piccola prigione.
Ma non è un carcere, diciamo, tradizionale, è un luogo di detenzione, appunto, dove si sta 24-48 ore, 40 posti previsti, 200 persone chiuse lì dentro senza nemmeno la possibilità di potersi cucinare.
Sì, è veramente impressionante. Poi appunto il fatto che non siano strutture nate per essere delle strutture detentive vere e proprie ci fa immaginare che, appunto, come anche tu sottolineavi rispetto alla questione dei pasti, non c'è la stessa condizione, non ci sono le stesse condizioni di vita dentro, perché in teoria dovrebbe essere un luogo di passaggio, quindi... Esatto. Immagino che manchino anche magari delle strutture ricreative per l'aria, piuttosto che...
non totalmente, infatti avete, guarda, quando parliamo di questi carceri pensate alle celle che c'erano dentro le caserme, perché ha fatto il militare, piuttosto che le due celle che ci sono dentro i commissariati. Sono dei luoghi per tenere una persona che è stata fermata per strada finché decide il giudice, 24, 48, 72 ore, ma non è previsto nessun tipo di struttura, nessun tipo di alternativa a quello. È una situazione, diciamo, è una situazione provvisoria che diventa permanente in un luogo che non è adatto per fare questo, e in più con la moltiplicazione per 3, per 4 della capacità. Qui a Carabobo, da quello che si dice, erano 10 persone chiuse in queste celle di 4x4 senza servizi, senza cucina. Cioè, è una situazione veramente allucinante.
Sì, a questo punto non ci si può stupire che il numero dei morti sia così alto, perché ovviamente se c'è una concentrazione di persone nel momento in cui scoppia un incendio, poi di fatto e purtroppo i numeri delle vittime salgono notevolmente. E ti volevo ancora chiedere se tu sai se ci saranno delle iniziative ancora dei parenti, se ci sono in programma altre manifestazioni di protesta, visto che come ci raccontavi questo clima è così da diverso tempo, è consolidato, e questa sì. È una delle più gravi stragi degli ultimi anni.
Sì, come numeri, come in totale, appunto, purtroppo diciamo, ufficiosamente si parla di 10 vittime in più, tra l'altro una decina di donne, perché in Venezuela le mogli dei detenuti vengono lasciate entrare ogni tanto, e quindi come numeri totali sì, è la più grande strage o tragedia accaduta in un carcere venezuelano. E sono state fatte le autopsie dei corpi, anche se alcuni sono praticamente impossibili per via dell'incendio che è scoppiato. Dalle autopsie teoricamente si dovrebbe sapere qualcosa di più, ad esempio se è vero che sono stati degli spari, che potrebbero giustificare potrebbero far capire molte cose. E per quello che riguarda la popolazione, i parenti, sì, il punto è che come si è visto ieri, non sono famiglie molto poveri, sono chi finisce in queste carceri ovviamente è una persona, un escluso sociale, un emarginato. C'è chi è ricco, chi sta bene, non finisce mai in questi gironi, quindi anche la capacità di organizzarsi, di protestare le famiglie è molto limitata, anche se su questo tema c'è anche già è stato già presentato un ricorso alla Corte Interamericana per i diritti umani, perché che riguarda appunto la situazione in generale del carcere in Venezuela. I fatti di ieri sicuramente aggiungono molti elementi. Ecco, diciamo che la situazione venezuelana non è unica nel continente latinoamericano, perché i carceri, diciamo, totalmente collassati dalla quantità di detenuti e in mano addirittura in molti paesi alla malavita, è un fenomeno piuttosto noto. Abbiamo avuto recentemente una ribellione, una sommossa in Bolivia per il controllo di un carcere, ma abbiamo avuto quelli terribili del Brasile, in Amazzonia, negli ultimi mesi, con dove si sono stati regolati i conti tra diversi cartelli del narcotraffico, con veramente decapitazioni, cioè con delle cose terribili. Il carcere sempre di più si conferma terra di nessuno, o meglio terra della violenza totale e della malavita nella gestione in America Latina, ed è un problema che riguarda tutto il continente, perché la popolazione carceraria, diciamo, che è aumentata in proporzione all'aumento della violenza. Ma chi finisce in questi carceri non soltanto ha un'università per poter tornare a delinquere, ma anzitutto deve uscirne vivo. quindi deve diventare molto cattivo uno per uscire vivo da questi carceri, il che ovviamente non è un qualcosa, diciamo, di positivo per il seguito della vita di queste persone una volta che usciranno da lì.
Sì, volevo aggiungere come ultima riflessione che, essendo questo appunto uno di quelle piccole strutture dove sostanzialmente la riproduzione dei detenuti è di nuovo lasciata in mano alle famiglie in situazioni di povertà, il fatto di avere un detenuto, di avere un parente, un affetto detenuto, grava enormemente sul peso, alla fine sul saldo economico della spesa familiare, quindi aggravando anche una situazione di già, immagino, povertà e fatica proprio alla sopravvivenza.
È totalmente, è assolutamente vero, perché il carcere non fornisce nulla ai detenuti, né vestiti né cibo, quindi le famiglie, che sono famiglie povere, ripeto, quelle che hanno parenti che finiscono in questi carceri, non soltanto non hanno più, cioè, quel reddito che procurava la persona che è finita in galera, ma devono anche provvedere loro ad alimentarli. Nel caso di Carabobo addirittura dovevano andare mezzogiorno e sera, perché i detenuti non avevano nemmeno un fornello per potersi cucinare, quindi oltre al tempo, cioè di dover andare in carcere continuamente tutti i giorni eccetera, quindi tempo sottratto al lavoro, c'è una spesa, c'è una persona da mantenere che non aiuta il reddito, quindi per queste famiglie la situazione è molto, molto delicata, soprattutto per le famiglie, diciamo, normale. Ecco, poi quando andiamo in altri paesi e i detenuti sono legati al narcotraffico, come sappiamo anche qui in Italia, forse qualche cartello o qualche gang ci pensa a dare una mano, però in questi casi qua, come nel caso di Venezuela, dove non c'è di mezzo narcotraffico nel carcere, è un, diciamo, un dramma sociale che si aggiunge a una situazione già molto pesante.
Va bene, noi ti ringraziamo, se non hai altro da aggiungere ti salutiamo. Ti invitiamo anche.
Vi ringrazio e buon lavoro.
Grazie, a te, buona giornata.